Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda fino alle 12.30 da Ira Rubini. Come di consueto vi ricordo il numero con cui potete scriverci durante questa puntata, 331-62-14013, con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Se preferite una mail diretta a @popolarenetwork.it oppure scriveteci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che viene costantemente aggiornata. Vi ricordiamo che saremo in podcast con gli argomenti di cui parleremo quest'oggi al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare. Mi raggiungerà in chiusura di puntata per la rubrica Extra Cult del martedì Sciauchi Senussi. Parleremo di Testa o Croce, un film che è nelle sale in questi giorni. Barbara Sorrentini ha intervistato i due registi. Parleremo anche della mostra dedicata a Lee Miller a Camera, il Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Mentre, come del resto facciamo ogni volta che c'è una prova aperta della Filarmonica della Scala, iniziativa di cui Radio Popolare è media partner fin dalla prima stagione, parliamo appunto della prova aperta che si terrà domenica 12 ottobre, la prossima domenica alle ore 10.30 proprio alla Scala. A dirigere l'orchestra sarà Myung Woon Chung, il direttore musicale del teatro alla Scala, tra breve, insomma è già stata annunciata la sua nomina, con la partecipazione di Mao Fujita al pianoforte. In programma ci saranno composizioni, poi specificheremo meglio che cosa esattamente, di Sergei Rachmaninoff e di Tchaikovsky. Il ricavato della serata sosterrà le attività dei centri educativi pomeridiani che la cooperativa sociale 05 Laboratorio di Utopie Metropolitane gestisce sul territorio del municipio 5 a Milano. E allora noi ne parliamo con Erika Capozza della cooperativa 05. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Come sempre le chiediamo quali sono, intanto di raccontarci un po' la storia della cooperativa e poi di raccontarci le sue missioni.
Volentieri, volentieri, anche perché ti dà il caso che questa opportunità arrivi proprio nell'anno in cui la cooperativa 05 compie 20 anni, quindi siamo anche molto felici di aver ricevuto questo.
Allora buon compleanno,
diciamo.
Sì.
Grazie, grazie a nome di tutti quanti. E 05 si occupa fondamentalmente di accompagnare bambini, ragazzi e ragazze nei loro percorsi di crescita. Lo fa attraverso diversi progetti e servizi dentro e fuori la scuola e una delle caratteristiche, ecco, una dei valori fondanti della nostra mission è il lavoro in rete. Lavoriamo sempre in stretto raccordo con il territorio, con gli istituti scolastici, con le famiglie, con tutti gli adulti di riferimento, avendo un po' come obiettivo, come orizzonte comune a tutto ciò che realizziamo, il benessere e la crescita collettiva. In particolare questa prova aperta ci permetterà di implementare le attività dei diversi centri pomeridiani che gestiamo sul territorio del Municipio 5, che hanno tutti caratteristiche e peculiarità un po' diverse a seconda appunto della tipologia di servizio, ma che hanno in comune il fatto di cercare di offrire a ragazzi e ragazze e a volte anche a giovani adulti dei supporti e soprattutto delle esperienze che possono essere straordinarie o di condivisione quotidiana. Ci occupiamo di supporto allo studio, ad esempio, per contrastare la dispersione scolastica ma anche il ritiro sociale, e cerchiamo di offrire a ragazzi e ragazze delle opportunità che realizziamo attraverso laboratori, campus tematici, dall'educazione all'affettività, alle relazioni sane e sicure, a laboratori a carattere espressivo, ad esempio, per la riscoperta o la scoperta di risorse, passioni e talenti, arte, musica, teatro, ad esempio. Il tutto cercando anche ogni tanto di appunto poter di proporre delle occasioni di condivisione, di relazionalità sana, gite, uscite sul territorio, esplorazioni, con l'idea che la dimensione di crescita collettiva sia foriera sempre di esperienze che possano arricchirli in vista poi dell'età adulta.
Ecco, magari poi ci ritorneremo. Se non sbaglio, oggi c'è anche il giro di prova per i ragazzi della cooperativa, esatto. No?
Sì, esattamente. Questo pomeriggio alle 16:30 alla casa di quartiere di Grato Soglio, nel cuore del Grato Soglio, che è uno degli spazi dove realizziamo anche dei servizi pomeridiani appunto di dopo scuola, supporto allo studio e di aggregazione, diciamo.
Ecco, diciamo che il giro di prova permette ai bambini e ai ragazzi di conoscere più da vicino la musica classica, la musica in vista dell'appuntamento a cui poi assisteranno a teatro. Quindi c'è una lezione speciale dedicata a loro da un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala che spiega loro una serie di cose, tra cui anche delle informazioni, no? Su Rachmaninoff, su Tchaikovsky, su quello che ascolteranno, che per l'esattezza è la Sinfonia numero 6 in si minore, opera 74 di Rachmaninoff, e la Patetica di Piotr Ilyich Tchaikovsky, no?
Sì, appunto si ricollega un po' a quello che dicevo rispetto alla possibilità di offrire a ragazzi e ragazze anche delle opportunità e delle esperienze straordinarie, qualcosa che magari non avrebbero esperito, delle situazioni, dei contesti in cui forse non si sarebbero ritrovati o non sarebbero andati a cercare. Il giro di prova ci permette di portare questo tipo di esperienza in un luogo che per loro è quotidiano, in qualche modo casa, e di creare questo incontro che speriamo e auspichiamo sia poi un'occasione di scoperta, ecco, sia stimolante.
Quanti sono i ragazzi che seguite annualmente?
Annualmente tra i diversi centri, pensando soltanto appunto ai contesti pomeridiani, parliamo di circa 60-70 tra ragazzi e ragazze, di età compresa prevalentemente fra gli 11 e i 18 anni.
Quindi proprio l'età in cui appunto quando le possibilità non ci sono, le condizioni sono complicate, si finisce per ritrovarsi soli spesso, no? Quindi voi offrite un modo per avere, come si diceva, qualcosa a cui pensare, da fare e da imparare.
Esatto, un contesto in cui sperimentare anche delle relazioni positive, poter esplorare il mondo della socialità sana, ovviamente, con il supporto e l'ausilio di educatori ed educatrici che appunto, oltre a realizzare dei percorsi individualizzati su ragazzi e ragazze, portano avanti un lavoro rispetto alla costruzione del gruppo, alla condivisione, alla sperimentazione appunto di quelle che possono essere delle relazioni che vanno a costruire un bagaglio di risorse e competenze che poi speriamo portino con sé per il resto della loro vita.
Eh sì, insomma, servono anche per costituirsi un'identità culturale, che è una delle cose più importanti, anche per insomma avere una maggiore sicurezza in futuro, no? Cioè, quindi è molto interessante il lavoro che fate. C'è modo di sostenere la cooperativa?
Sì, certamente. Abbiamo un sito internet, una pagina Facebook e un Instagram, 05, 0 scritto in lettere, 5 in numero, Laboratorio di Utopie Metropolitane.
Bene,
gli ascoltatori possono fare una donazione, c'è anche l'opportunità chiaramente di devolvere il 5 per 1000.
E certo, e c'è la possibilità di collaborare oppure di fornirvi dei materiali?
Sì, sempre attraverso il sito possiamo essere contattati o attraverso appunto tutti i social network. Siamo sempre più che disponibili ad accogliere non soltanto collaborazioni ma anche volontari e volontarie.
Benissimo.
Che spesso nei nostri centri sono una risorsa preziosa.
Molto bene, allora qualcosa abbiamo detto, noi vi rimandiamo dunque tutti i riferimenti in rete della cooperativa 05 Laboratorio di Utopia Metropolitana, vi rimandiamo invece a filarmonica.it/prove aperte dove trovate diverse informazioni e poi naturalmente la prevendita dei biglietti è su Aragorn o su Aragorn Viva Ticket, ma questo lo trovate direttamente cercando Prove Aperte, filarmonica.it, c'è tutto il percorso per prenotare. I proventi, lo ricordiamo dunque, vanno alla cooperativa 05, in particolare ai centri educativi pomeridiani. Il concerto è domenica 12 ottobre alle 10:30, o meglio la prova aperta, perché il bello della prova è anche vedere come si gestisce un'orchestra, la relazione che c'è fra il direttore e i professori d'orchestra, insomma, e in questo caso anche la partecipazione di Mao Fujita al pianoforte. In programma, lo ricordo, prima ho fatto una specie di crasi del programma, mi correggo, il concerto numero 2 in do minore opera 18 per pianoforte orchestra di Sergei Rachmaninoff, invece la patetica sinfonia numero 6 in si minore opera 74 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Sono due pezzi famosissimi, molto molto suggestivi, commoventi, insomma, e quindi sono sicura che tra l'altro dopo la lezione di oggi gli spettatori, i giovani spettatori di 05 sicuramente ne resteranno colpiti. Grazie intanto a Erika Capozza e buon lavoro per essere stata con noi, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
A risentirci.
Already dust by then. I needed a walk, I needed a swim. I flew to Indiana to see a friend. Let me stay here, let me please wrap me up in your summer sheets. Say you're never getting rid of me. Wrap me up and bury me. Thank you. long time alone with you. Isn't there anything I can do? Everything ends before I wanted to. Everything ends.
E allora, questo era Matt Berninger con Inland Ocean e noi siamo arrivati a un'intervista che riguarda due giovani registi che hanno presentato al Festival di Cannes un film che ha subito colpito per la sua originalità. Si tratta di Testa o Croce, un nuovo esempio di cinema d'autore italiano perché visita il genere western, ma è girato interamente in Italia, in Lazio e in Maremma. La coppia di registi Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi, che firmano qui il loro secondo lungometraggio, hanno realizzato questo western sperimentale, poetico ma anche surreale e divertente. Il resto lo scopriamo nell'intervista di Barbara Sorrentini e due registi.
Testa o Croce si riferisce a un momento del film che ovviamente non riveleremo, però riveliamo magari un po' il dietro le quinte di questa storia western, che comunque anche dei momenti un po' folli, un po' bizzarri che rendono anche molto divertente tutto il film.
No, il film nasce dalla nostra passione per il genere western, direi, per il cinema in generale e per questo genere. Avevamo voglia di fare un film western ambientato in Italia e raccontare, e uno degli episodi, l'episodio principale che ha ispirato lo sviluppo del nostro film, della scrittura del nostro film, è questa famosa sfida fra butteri e cowboy durante il Wild West Show di Buffalo Bill a Roma all'inizio del Novecento.
Girato in Italia, dove avete girato? Un cast comunque internazionale misto, da poi questi risultati qui. Torniamo a dove è stato girato e al cast.
Abbiamo girato nel Lazio, vicino al Circeo, tutta la parte delle paludi. Volevamo riprodurre, diciamo, le paludi pontine, tra l'altro, prima della bonifica. Abbiamo girato poi d'estate, quindi di paludi ce n'erano poche e c'era molta siccità in quel momento. Poi abbiamo girato a Roma il Wild West Show, anche perché storicamente il Wild West Show era a Prati di Castello, che era piazza, come si chiama in Prati?
Piazzale
Clodio. Che dalle foto è irriconoscibile. E poi abbiamo girato in Toscana, fino ad arrivare quasi in Liguria, diciamo al confine con la Liguria, sempre in Toscana, ma dove c'è Massa Carrara, la parte delle montagne. E
di Arcicio a Pantanello, no? Ci sono queste. Come si chiama esattamente?
Però si chiama. No, perché no, in realtà.
Il parco naturale di Pantanello è un luogo che, diciamo, è un'oasi naturale che con grande cura loro preservano, diciamo, mantenendo quello che è era il paesaggio.
Lì avete dovuto fare poco per rendere.
Quindi inizialmente pensavamo che avremmo dovuto fare poco, però il clima, come sappiamo, regala sorprese, e quindi ci siamo dovuti adattare. Però è stato molto bello e interessante lavorare con loro, che ci hanno dato piena libertà nel muoverci.
Sì, no, hanno riprodotto proprio le paludi pontine loro, solo che appunto girando d'estate poi c'era grande siccità, esatto, abbiamo dovuto poi adattare alcuni luoghi con quello che era il momento in cui potevamo poi girare il film.
Buffalo Bill, dicevamo, attori, attrici misti, come siete arrivati a loro e perché, se volete anche un po' magari, adesso non dico dire la trama e di che cosa fanno, però magari alcune cose per anche per dare un spesso ora i loro personaggi.
No, allora l'idea era quella di partire da un personaggio, da un conflitto classico di western classico, diciamo, e quindi raccontare la storia di un personaggio che è quello interpretato da Alessandro Borghi, e questo buttero che vince la gara contro i cowboy di Buffalo Bill e che fugge insieme alla moglie dell'organizzatore, diciamo, dell'evento, e vengono quindi poi inseguiti da Buffalo Bill. L'idea era quella di costruire un personaggio maschile come quello di Santino, interpretato da Alessandro, in modo eroico inizialmente, per poi invece lentamente smontarlo in un certo senso e seguire invece il percorso narrativo del personaggio di Rosa, il percorso di liberazione del suo personaggio.
Se volevi aggiungere qualcosa.
Sì, scusa, ho avuto un attimo, un momento.
Sì, sembra un'interroganza, sembra una maturità. Alessio Rigo De Righe e Matteo Zoppi. Se tra l'altro chi è uno e chi è l'altro, scusate. Ok, perfetto. Voi lavorate spesso negli Stati Uniti, lavorate spesso insieme. Volete raccontare un po' com'è il vostro modo di approcciarvi a quando c'è un nuovo film, una sceneggiatura e poi soprattutto le riprese?
Domanda piacere, se no.
Sì, no, sto pensando. Vabbè, noi ci conosciamo da molto tempo, siamo andati a scuola insieme e abbiamo anche vissuto negli Stati Uniti insieme per un periodo. Non so, la nostra collaborazione è sempre, così dice, è sempre ruotata intorno a dei racconti orali, dei racconti che abbiamo ascoltato e delle leggende popolari che ci piacevano.
Sì, in realtà più che negli Stati Uniti la nostra collaborazione artistica è partita da un piccolo paese della Tuscia Viterbese che si chiama Vegliano, e in particolare in una casina di caccia di Ercolino, dove abbiamo iniziato a sentire delle storie, delle leggende popolari dalle quali siamo partiti per fare i nostri primi documentari e poi successivamente il nostro primo film di finzione Re Granchio, presentato alla Kinzen qualche anno fa, e quindi il nostro interesse è sempre stato quello di esplorare questo mondo della tradizione orale nella campagna laziale, e in questo nuovo lavoro invece Testa o Croce partire da il Wild West Show significa un po' ripartire dalla creazione del genere western, no? Buffalo Bill era un grande mitizzatore, cioè una persona che portava storie e mito, no? E creava lui stesso la leggenda del western, e quindi in questo film si lavora su questo esatto, l'idea era quella di partire, l'idea che il film sia suddiviso in capitoli e che sia narrato da Buffalo Bill è quella di continuare a lavorare sulla realtà, la verità dei fatti, come viene tergiversata e può cambiare a seconda di chi la racconta.
In realtà ancora non ho capito molto bene la cosa degli attori e di Nadia insieme, come siete arrivati a loro, perché ovviamente danno tanto al film, cioè tutti e tre insieme sono buffi, belli.
L'idea, Alessandro Borghi si è unito al progetto molto presto, l'abbiamo incontrato, gli abbiamo fatto leggere la sceneggiatura e abbiamo iniziato a lavorare insieme molto tempo fa, lui addirittura non era ancora padre, adesso c'è un figlio di 2 anni. Con Nadia invece abbiamo fatto un casting con Francesco Vedovati, siamo rimasti colpitissimi dalla sua espressività e abbiamo iniziato a voler lavorare con lei sul personaggio, no? E abbiamo approfondito il suo percorso emotivo e narrativo del film. E avevamo quest'idea, diciamo, il nostro sogno per questo film era quello di trovare un grande attore americano per interpretare il personaggio di Buffalo Bill, e quando abbiamo avuto la possibilità di parlare, di incontrare John, abbiamo capito subito che era un perfetto Buffalo Bill.
Visto che comunque siete italiani, si sta parlando molto di quello che sta succedendo, gli appelli e tutte le varie questioni, i dazi per gli Stati Uniti, voi che poi lavorate negli Stati Uniti, vi chiedo anche a voi un parere su come il vostro lavoro, come incide tutto questo sul vostro lavoro.
Questo film è una coproduzione con gli Stati Uniti, abbiamo lavorato con grande libertà, siamo coscienti delle difficoltà che sta attraversando il mondo del cinema in generale. Io ho vissuto in Argentina tanti anni, dove ora il cinema è in grande crisi, e credo che la soluzione, come sempre, sia il dialogo, no? Che istituzionalmente si creano degli spazi per poter ascoltare chi lavora in questo settore e trovare delle soluzioni adeguate per mantenere viva un'industria che porta tanto alla cultura.
E allora erano i due registi di Testa o Croce, Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi. Il film è nelle sale, l'intervista di Barbara Sorrentini. Noi adesso abbiamo, come di consueto, un po' di pubblicità che divide in due la nostra puntata di quest'oggi, e Cult ritorna fra pochissimo in onda con altre voci e altri ospiti.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice. The sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies warm, confide in me. I'll put down
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Rispondo a un ascoltatore che mi chiede chi è e cos'è questo, che è uno degli stacchi di questa ripresa autunnale di Cult. Sidney Minsky Sargent con I Don't Wanna Be Right, piace molto anche a me. Questo brano, tratto dal suo lavoro del 2025, e che mi consente di introdurvi alcuni degli appuntamenti, anche e soprattutto di musica, ma non solo, di quest'oggi. Va in scena alle 20 al Teatro alla Scala il Rigoletto, le opere più celebri di Giuseppe Verdi. Il direttore che sarà sul podio questa sera è Marco Armiliato. La regia è quella di Mario Martone. All'Elfo Puccini prosegue il Festival Milano Oltre, di cui vi parliamo spesso. Questa sera alle ore 21 va in scena Undress Me Now con Aurelio Di Virgilio per la coreografia di Masako Matsushita, alle ore 21. Mentre al Piccolo Teatro Studio Melato comincia la retrospettiva della Compagnia Sotterraneo, che compie 20 anni. Con uno degli spettacoli più famosi della compagnia e anche più premiati, L'Angelo della Storia. Il tutto al Piccolo Teatro Studio Melato alle ore 19:30. E poi, insomma, vi ricordo anche che al Piccolo Teatro Grassi è sempre in scena Il Barone Rampante, per la regia di Riccardo Frati, questo esperimento su Calvino fatto da una serie di giovani ex diplomati della Scuola del Piccolo, e che poi ha dato dei risultati di pubblico e anche di critica davvero notevoli. Noi siamo arrivati a un altro argomento della puntata di Cult di quest'oggi, è una mostra, perché Camera, il Centro Italiano per la Fotografia di Torino, ospita fino a fine gennaio una grande mostra, 160 fotografie di quella che fu assistente e compagna di Man Ray di cui ricordiamo c'è in corso a Milano una grande mostra, amica e musa di Picasso, di Max Ernst e di Paul Éluard, oltre che bravissima fotografa, Lee Miller. Tiziana Ricci ha intervistato Walter Guadagnini, curatore della mostra e direttore di Camera, e noi fra un attimo l'ascoltiamo, una figura, quella di Lee Miller, veramente particolare, che merita di essere scoperta anche attraverso questa mostra a Camera. Sentiamo.
Siamo con Walter Guadagnini, che ha diretto in questi 10 anni, Walter, giusto? Camera, questo centro importante per la fotografia a Torino.
Camera compie 10 anni, e la mia direzione ne ha compiuti 9, però. Insomma,
ah, ecco, diciamo, vabbè, però diciamo che
il tempo è lungo.
Per la maggior parte del tempo l'hai diretta, e infatti poi cambierà direzione. Ma prima volevo parlare di Lee Miller, questa grandissima fotografa, di cui vediamo anche delle immagini qui a Palazzo Reale in questo periodo, perché c'è una mostra dedicata a Man Ray e c'è tutta una parete dedicata a questa fotografa, che fu anche la sua modella, la sua amante, eccetera, no? E però la mostra a Torino presenta 160 fotografie, ho visto, quindi come l'hai pensata?
Ma l'ho pensata come un racconto, sostanzialmente, dell'intreccio, anche perché quello è, tra la vita, la biografia di Lee Miller e la sua opera, perché effettivamente, pur essendo immagini che parlano in assoluto, è anche vero che raccontano la storia di questa giovane donna americana che arriva in Europa e tutte le sue vicende, fino a quando, appunto, negli anni 50 non smette poi sostanzialmente di fotografare, quantomeno professionalmente, e si ritira a vita privata, insomma.
Quindi si parte da New York, da quando faceva la modella, da quando si occupava soprattutto di moda?
Si parte in realtà da Parigi, si parte con lei che arriva a Parigi.
Quindi già fotografa?
Già fotografa, o quantomeno già giovane che vuole fare la fotografa, che impara prestissimo, perché ha una velocità di apprendimento veramente incredibile, da Man Ray, per l'appunto, tutte quelle che sono le basi, ed evidentemente anche qualcosa di più, della fotografia.
Forse aveva già un terreno fertile, perché il padre le aveva già dato dei rudimenti sulla fotografia, no? Il padre Theodore.
Sì, poi facendo la modella a New York aveva conosciuto il meglio della fotografia mondiale, in realtà, quindi di sicuro del tutto sprovveduta non era. Però, insomma, è chiaro che si vede subito che appunto la velocità di apprendimento e questa voglia di essere autrice, ci sono queste, c'è questo autoritratto proprio di lei in versione appunto quasi modella, no? Come se dicesse, va bene, io sono stata fino adesso davanti alla macchina fotografica, adesso mi metto dietro, ma non cambia molto, ecco. E
ha abbracciato subito il surrealismo, questa impronta che poi ha mantenuto, sì, anche, no?
Esatto, credo che sia una delle chiavi di lettura anche della straordinarietà di tutto il suo lavoro, perché lei, per l'appunto, come dire, si imbeve immediatamente della cultura surrealista e della migliore cultura surrealista, diventando proprio un personaggio all'interno di quel gruppo. E però si vede anche molto bene come poi questo tipo di sguardo così straniante, anche perturbante molte volte, rimanga in qualsiasi cosa lei faccia. Poi lei fa di tutto, in realtà: fa ritratti, fa paesaggi, fa nudi,
fa la moda,
fa
anche,
appunto,
no?
La moda, continuerà a fare la moda, e poi alla fine farà i reportage di guerra. E in tutte queste cose c'è sempre questo sguardo straniato, questo sguardo che è davvero unico. Ed è quello che rende, secondo me, Lee Miller una dei grandi fotografi, delle grandi fotografe del Novecento.
Quindi ci sono anche le foto di guerra e le foto dei campi di concentramento in questo percorso?
Sì, alla fine, quasi alla fine del percorso, ci sono anche queste. Direi che da un punto di vista numerico forse il capitolo della guerra alla fine è il capitolo più lungo. Ho voluto in qualche modo accentuare questa parte proprio perché lo trovo straordinario, perché è una foto è una fotografia di guerra, per l'appunto, per cui si vedono le distruzioni, si vedono i morti, si vede, ma sempre fatta con una chiave davvero particolare, per cui c'è la documentazione, perché si vede molto bene, drammaticamente molto bene quello che succede, ma contemporaneamente c'è questa interpretazione che fa capire l'assurdità della guerra attraverso proprio le immagini.
Sì, e poi invece per i campi di concentramento...
Cioè questa idea un po' del perturbante, lei ce l'ha anche lì, va davvero a fotografare le pile, ahimè, di cadaveri a una distanza ravvicinatissima e poi ci sono...
Cosa pensi di questa scelta? Di andare proprio dare un'immagine così cruda, giusto?
Sì, ma non, allora, secondo me lei doveva essere veramente, lo si capisce anche dagli articoli che scrive, perché poi queste immagini, dobbiamo sempre ricordarci,
sono
fatte per i giornali.
Sì, sì.
In particolare la cosa sempre curiosa di questa storia è che quelle immagini venivano pubblicate su Vogue, quindi davvero strano anche questo, no? E in più c'è da dire che questa scelta, gli articoli appunto, in cui escono queste immagini, che sono a loro volta scritti da Lee Miller, perché lei per l'appunto poi quando comincia a fare la reporter di guerra comincia anche a scrivere, quindi anche questa è una dote non così comune, qualche rivista siamo riusciti a recuperarla. Però dicevo, ecco, si capisce molto bene come lei abbia sofferto il vedere queste cose.
Sì,
si capisce molto bene perché lei fa degli atti, sono proprio degli atti d'accusa quelle fotografie, e vogliono esserlo. Cioè non c'è possibilità in questo caso non c'è possibilità di ambiguità, mentre no, nella fotografia surrealista c'è sempre questa idea appunto fondante dell'ambiguità, della possibilità di interpretazione diversa, eccetera. Lì si capisce proprio che c'è invece la voglia di far vedere quanto è ferrata fosse sia stata quella vicenda e quel regime, insomma. Non a caso poi finisce, insomma, in qualche modo un po' con le immagini dei gerarchi nazisti suicidi, che anche quelle sono molto dure.
C'è anche
ovviamente
la fotografia di lei nella vasca?
E certamente c'è la fotografia di lei nella vasca.
È domanda
Hitler,
banale,
è,
perché
insomma,
è una delle più
note.
Esatto,
è una delle più note, ma giustamente una delle più note, insomma, credo, perché di nuovo lì invece si capisce bene ancora una volta la chiave diciamo surreale in cui si può leggere tutto il suo percorso, no? Perché in fondo quella è un'immagine surreale, cioè una donna con gli stivali da militari appoggiati sotto la vasca da bagno, che si sta facendo il bagno con Hitler, con la foto di Hitler di fianco che la guarda. È un'immagine surreale, se ci pensiamo. Ormai siamo abituati a vederla come un classico, ma in realtà è una cosa assolutamente surreale.
Quella che avete sentito era la voce di Walter Guadagnini, curatore della mostra su Lee Miller, in corso a Camera, il Centro Italiano per la Fotografia di Torino. La mostra è ospitata a Camera fino a fine gennaio, sono 160 fotografie di questa celebre fotografa. Lasciamo i Blonde Shell con 23's Baby, brano che abbiamo ascoltato negli scorsi mesi e che forse ascolteremo ancora qualche volta. Grazie alla redazione musicale, come sempre, che farcisce la nostra music library da cui possiamo scegliere. E adesso, come tutti i martedì, è il momento di Extra Cult. Buongiorno Sciocchi.
Buongiorno Ira.
Senussi, buongiorno. Allora, parliamo di stand-up comedy e prima che tu dica tutto quello che hai da dire, che è una notizia, insomma, che ci mette, come insomma, ci lascia anche un po' così, insomma, esterrefatti, perché io un po' so già di cosa si tratta. Metto, come dire, la parte buona di ciò che poi racconteremo. Parliamo di stand-up comedy, uno dei linguaggi che in questo momento sono apprezzati di più da tutte le generazioni. La stand-up comedy è dappertutto e sarà anche lunedì prossimo alle 20:30, attenzione, alle 20:30, non alle 21:30, in una puntata anticipata del suggeritore Night Live per un'occasione speciale che poi vi racconteremo ma che non vi posso dire. Insomma, sarà la prima di una serie di serate che terremo nel nostro auditorium. Arriveranno i comedian per Gaza, quelli, i 72 comici e comiche che si sono esibiti il 5 ottobre scorso alla Cascina Cucagna per 12 ore di fila in una maratona per raccogliere fondi per l'ospedale di Can Yunis. Vengono a trovarci capitanate da Otello Piccoli. Se volete esserci a questa serata, che sarà effettivamente storica e unica, lunedì 20:30 scrivete a prenotazioni@radiopopolare.it se volete assicurarvi un posto. E ora continuiamo a parlare di stand up comedy.
Dopo che racconto questa storia ricorderemo ancora l'appuntamento del lunedì.
Noi siamo i buoni.
Allora, questo giovedì in Arabia Saudita si chiude il Riyadh Comedy Festival, che in Arabia Saudita è considerato, lo vendono come il più grande festival comico del mondo. Sono presenti 50 tra i più grandi nomi della comicità americana e occidentale. Spettacoli sono stati pagati dal governo saudita, se ho capito bene il cachet minimo sono $500,000, quindi stiamo parlando anche di milioni di dollari per le star. Stiamo parlando dell'Arabia Saudita, che limita severamente la libertà di parola, un ideale che molti di quegli stessi comici affermano di sostenere. Tra gli artisti del cartellone ci sono Dave Chappelle, Bill Burr, Kevin Hart, Whitney Cummings, Pete Davidson, l'egiziano Aziz Ansari e Joe Coy. Manca l'appello Tim Dillon, che ha rivendicato, ha detto: io sono lì per i soldi. Poi i sauditi l'hanno cacciato, perché in un podcast alla vigilia ha detto: allora, hanno degli scavi in Arabia Saudita, mi pagano abbastanza soldi per chiudere un occhio. Era troppo anche per i sauditi. Veniamo alle date. Le date dal 26 settembre al 9 ottobre coincidono con il 7° anniversario dell'omicidio del giornalista saudita oppositore del regime Jamal Khashoggi. Khashoggi fu ucciso mentre visitava il consolato saudita a Istanbul in Turchia e il suo corpo fu fatto a pezzi. Un rapporto di Amnesty, ma soprattutto della CIA americana, ha scoperto che il principe Bin Salman aveva approvato il suo omicidio. Ecco, sentiamo uno di quei critici che non hanno digerito la presenza di questi comici a Riyadh, Mark Maron, che proprio parla di Khashoggi.
There's a Riyadh Saudi Arabia comedy festival. I mean, the same guy that's going to pay them is the same guy that paid that guy to bonesaw Jamal Khashoggi and put him in a fucking suitcase. But don't let that stop the yucks, it's going to be a good time.
Sì, cioè veramente un sarcasmo feroce, cioè non preoccupatevi, anche se sono gli stessi che hanno pagato per mettere Khashoggi in una valigia, però ci divertiremo tanto, dice Maron.
Ecco, veniamo allo spettacolo. I giornalisti che erano lì dicono che le battute sono state ben accolte dal pubblico, che è stato composto da un mix di cittadini sauditi, secondo me figli di miliardari, e stranieri. Hanno scherzato su niqab, il velo integrale, sulle donne che guidano, oltre alle solite battute su mogli e figli. Quelle sul sesso dicono che non sono passate e non sono state apprezzate. Poi c'è quello che non viene detto: gli spettacoli hanno evitato completamente qualsiasi riferimento al governo dell'Arabia Saudita. Secondo il New York Times, i comici americani hanno sfruttato, questo è veramente il grosso paradosso, questo festival per accendere un dibattito sulla libertà di espressione che infuria in patria. E il comico più atteso, che era Dave Chappelle, ha dichiarato che è più facile parlare qui che in America. E poi non si è capito che si riferisse alla sua sospensione dopo le sue battute qualche anno fa sui trans, o quella di Kimmel che abbiamo raccontato due lunedì fa.
Beh sì, la battuta è carina, il fatto che sia più facile fare stand-up comedy in Arabia Saudita che negli Stati Uniti in questo momento, in effetti.
Poi ci sono ovviamente i critici, hanno accusato i partecipanti di art washing. Io sono arrivato al greenwashing, adesso c'è anche l'art washing, di aver permesso alle loro performance di distogliere l'attenzione dalla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita. Finisco con David Cross di Arrested Development, che ha scritto una lettera aperta molto dura a questi comici che sono a Riyadh. Sono disgustato e profondamente deluso da tutta questa storia disgustosa che persone che ammiro, dotate di un talento indiscutibile, tollerino questo feudo totalitario. Per cosa? Una quarta casa? Una barca? Altre scarpe da ginnastica?
Insomma, una polemica interessante questa, perché ogni volta che un linguaggio diventa un linguaggio molto molto popolare, inevitabilmente diventa anche un'arma, come si diceva una volta, di distrazione di massa. E in questo caso sì, c'è da domandarsi, hanno fatto bene o hanno fatto male? Chi lo sa? Perché d'altro canto ci sono paesi in cui, per esempio gli Stati Uniti, in cui appunto la stand-up comedy è molto popolare, dove per quello che riguarda certi diritti, beh insomma, ultimamente, come giustamente no, si diceva, la situazione certamente peggiorata, ecco, per dirla in maniera edulcorata.
Chiudiamo con la musica?
Chiudiamo con la musica.
Nel artista e femminista, con questo brano Soti, che vuol dire la mia voce, e parla a nome di tutte le donne arabe e sicuramente anche quelle saudite.
Bene, allora, io ricordando tra l'altro che ci sono molte, molte ragazze che fanno stand-up comedy, per esempio in Gran Bretagna, e che hanno origini arabe, quindi sono delle stand-up comedians donne estremamente sarcastiche, feroci, divertenti, insomma è un mondo vasto quello della stand-up comedy. Noi vi ricordiamo, come diceva Shauki prima di far partire il brano, di venire lunedì sera nel nostro auditorium alle 20:30 per incontrare i comedian per Gaza, che faranno una serata speciale per noi. Questa è la sigla di Cult Finale e noi ritorniamo domani alle 11:30, adesso le notizie.
صوتي ما عنده حدود صوتي مالوش نهاية صوتي يرسم لي وجود والوان جديدة في سمايا صوتي ما عنده حدود